abbiamo sì il primo fine settimana e certamente abbiamo un buon resoconto di ciò che Dio ha fatto. Possiamo sempre cantare. Il fratello Branham disse che si può fare molte cose e anche troppe volte, ma una cosa non si può fare troppo spesso, e questo è pregare. E pregare nella fede, non soltanto pregare, ma pregare e credere che ciò per cui preghiamo l'abbiamo ricevuto da Dio. Ho molte cose da dire. Il fatto Russo ha letto la parola, vorrei leggere pure ciò che riguarda alla pregare e poi darò il resoconto di viaggio. Sono sorpreso e lo notate. Nell'Evangelo di Giovanni sta scritto, io credo che è lo stesso capitolo, io spero che lo troverò, il primo Giovanni, capitolo 3, dal versetto 19, primo Giovanni, capitolo 3, dal versetto 19, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui, poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e Egli conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. C'è ancora un altro passo, e precisamente in primo Giovanni, nel capitolo 5, dal versetto 14, e dice: e questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Io leggo ancora una volta: se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che Lui chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandate. Ci sono per tutto, per ogni tema, c'è sempre un grande numero di passi biblici. Uno dice: tutto quello che chiedrete al Padre vi sarà dato. Qui ci viene detto più vicino: tutto che noi domandiamo secondo la Sua volontà, questo lo riceviamo. Ciò che noi vogliamo non devono sempre essere esauditi, ma se noi preghiamo nella volontà di Dio, allora troveremo esaudimento. Prima vorrei salutare tutti e dare il benvenuto a tutti nel nome del Signore. A voi tutti, dalla Germania e dall'estero, che Dio ci benedica. Ho detto che Dio sia con te. E il fratello mi disse: sai che cosa? È meglio che sia con noi. Io vorrei dire che Dio con noi. E così mi ha incluso. E questo era di valore per me. Ero riconoscente al Signore per questa presenza di Dio. Dio con noi. Questo dice Emanuele, Dio con noi. Non con te, non con me, ma Dio con noi. Emanuele, Dio con noi. E se Egli è con noi, allora tutto andrà bene. Se che oggi che è qui per la prima volta, allora vi diamo particolarmente il benvenuto. Posso vedere se c'è una mano che si alza, se oggi c'è qualcuno qui per la prima volta in mezzo a noi. Posso vedere. Benvenuto di cuore, benvenuto di cuore, che Dio vi benedica. Io vedo voi, venite anche non questi giovani, siete di qui, i giovani vengono, tutto sarà diversamente. Voi sapete, qui alcuni anni l'abbiamo detto, e l'abbiamo anche aspettato che ci sia un cambiamento, soprattutto nell'Europa dell'Est, e l'abbiamo già visto, l'abbiamo già sperimentato. Ho detto già qualcosa per noi, con sciocchezza, non possiamo immaginare, eppure è vero, Dio prende cura affinché la sua parola possa raggiungere l'estremità della terra, perché Egli l'ha detto così. E se poi preghiamo, allora preghiamo certamente nel suo nome, non soltanto nel suo nome, ma anche secondo la sua volontà. Vogliamo leggere nella Sacra Scrittura poche i due passi per mostrare dalla parola e sapere che anche le autorità sono state date da Dio e che facciamo bene se noi preghiamo, anche se qualcosa non ci piace. La prima è la parola di Dio che io leggerò. La prima è in Primo Timoteo, nel capitolo 2, dal versetto 1. Primo Timoteo, capitolo 2, dal versetto 1. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onesta. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore. Sappiamo che non tutti, che tutti i governi sono come noi vogliamo, ma sappiamo che non siamo noi che l'abbiamo dato e possiamo togliere, è Dio che dà i re e anche toglie i re. In Romani 13 vorrei leggere il primo versetto, Romani 13, 1 e 2. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. E quelli che vi si oppongono si attiranno addosso una una pena. Talvolta è difficile di seguire queste parole se noi pensiamo quale autorità ci sono e che dobbiamo sottometterci, ma qui sta scritto e che Dio possa darci grazia, che possiamo anche sottometterci all'autorità che non secondo ciò che noi vogliamo lasciamo a Dio. I credenti in questi paesi sono credenti come noi. Ciò che essi devono attraversare, vediamo che ciò li ha aiutati. Riguardo a questo che ho fatto e ho dato reso conto di questo viaggio missionario, ho dovuto pensare alla parola di Matteo 24 nel versetto 14. È sempre Matteo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Riguardo a questo testo abbiamo parlato che l'Evangelo del Regno, non l'Evangelo di una chiesa, di una denominazione, ma l'Evangelo, veramente l'Evangelo di Dio che appartiene al Regno di Dio, l'Evangelo di Gesù Cristo che appartiene nel Regno di Dio, dove Cristo è colui che parla e che ha da dire. Non gli uomini parlano, ma dove il Dio può parlare, dove Egli può dire ciò che Egli vuole e vuole rivelare tramite lo Spirito e renderlo vivente. Se noi leggiamo alcuni passi che Dio veramente ha preso cura affinché in ogni tempo ciò di cui si trattava è stato messo sul candelabro ed è stato dato al popolo Dio la possibilità di essere partecipi di ciò che Dio ha fatto nel loro tempo. Pensiamo sempre a questo. Non un Evangelo, ma questo Evangelo del Regno di Dio. C'è soltanto un Evangelo, soltanto un messaggio divino. Non ha a che fare con la politica, è il messaggio di salvezza. E questo è il giorno della salvezza, è il messaggio di salvezza. E questo è il tempo di grazia e tutti gli uomini che odono questo messaggio hanno la possibilità di credere e di ricevere la salvezza per grazia. Vorrei leggere nell'Apocalisse, nel capitolo 5, qui viene detto due cose, sono più o meno uguale. Apocalisse 5, versetto 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione. Versetto 10. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. da tutti i popoli, lingua e nazione, e non soltanto quello, anche da diverse tribù. Qui sta scritto d'ogni tribù. Se poi noi pensiamo, ritornando all'Unione Sovietica, lì ci sono 86 gruppi etnici, i Kazaka, e poi in Lettland, nel Litauna, è una grande folla, ma Dio chiama da ogni lingua, tribù e nazioni. E il nostro caro fratello dal Zaire, egli sa quanto tribù ci sono lì, da tutte le tribù, non soltanto da tutte le lingue, da tutte le tribù della terra, da tutti i popoli, da tutte le nazionalità, da ovunque. Guardate, in parte siamo più o meno la stessa lingua, anche in Svizzera, ma anche in un altro paese, da tutte le lingue, da tutti i popoli, da tutte le nazioni, da ovunque. Dio si è espresso chiaramente nella sua parola. Nessuno è lasciato, neanche lo Zulu in Africa del Sud o dove è. Io dimentico sempre, grazie, ci sono altre lingue, ma il nostro fratello non poteva provare se potevo dire esattamente. Ma, come ho detto, sta scritto, da tutti i popoli, tribù, lingua e nazioni, da ovunque Dio avrà un popolo, avrà degli uomini che poi saranno con lui e saranno nel regno, e tu ci hai comprato per il nostro re, ci ha fatto un regno e sacerdoti, e regneranno sulla terra. Noi sappiamo che ciò sarà dopo la cena delle nozze. Ciò viene già annunciato e avrà luogo quando il tempo sarà giunto. Riguardo della grande folla, noi troviamo in Apocalisse 7 e qui versetto 9 e 10. Che sono giusto, Dio ha parlato di questo passo, ha detto due cose diverse, le ha ripetute una volta, è la sposa e poi non è più la sposa in Apocalisse 7. Io ho preso la decisione che prendiamo ciò che ha detto, quale ultima cosa, che si tratta della schiera che dovrà attraversare la grande tribolazione. Ho la mia difficoltà, ma lasciamo da parte Apocalisse 7, versetto 9 e 10. Dopo queste cose vidi, ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva numerare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con le palme in mano, e gridavano con grande voce dicendo: la salvezza appartiene al Dio nostro, il quale siede sul trono e dell'agnello. Sapete quale pensiero mi viene? Se noi leggiamo Matteo 25, riguardo ai cinque vergini avvedute e cinque vergini stolte, e sappiamo che tutte sono vergini, che tutti sono puri, santi, intoccate, eppure che tutti sono andati verso lo sposo, tutti si sono addormentati, si sono svegliati e si sono messi in cammino per incontrare lo sposo. Poi è venuto il momento e le stolte disse alle avvenute: dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Poi le avvenute risposero: no, che talora non basta per noi e per voi. Andate, non sarebbe basta per noi e per voi. Abbiamo giusto ciò che abbiamo bisogno, andate dai venditori. Poi una parola seria, ma mentre quelle andavano a comprarle, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Poi le altre sono venute e hanno dovuto bussare dopo ciò che il fratello Branham ha detto con chiarezza. Si tratta qui in Apocalisse 7 proprio di questa schiera che non era possibile perché e la schiera dei primogeniti non potevano prendere alla prima risurrezione e al rapimento, ma che sono fedelci e quanto ci sarà dopo il rapimento, quanto ci sarà la grande tribolazione, se non negano il Signore, saranno anche qui, come sta scritto, anche da ogni lingua e nazione e popolo. Ciò che mi ho su di cuore che sia così. Pensate un po', potrebbe accadere a me, a voi. Non dobbiamo essere duri di cuore se non siamo. No, se un figliolo di Dio è nato da Dio, allora sarà dal Signore. Forse non la prima volta, ma la seconda volta, ma sarà col Signore, è vero o no? Lode e gloria al nostro Dio. Non preoccupatemi, Dio è fedele e Egli risponderà alla fedeltà. Qui devo leggere e anche ridere, e non soltanto qui, ma in un altro posto ho detto questo, e lo ha detto che il Signore è già venuto. Ho detto: ascolta, per tutto il tempo che il fratello Frank è ancora sulla terra, il Signore non è venuto. E gli dice: sì, tu sei sicura? Sei sicuro? Non sono sicuro, ma sono certamente sicuro. Un altro ha ascoltato e poi disse: ma ascolta, fratello Frank, il fratello Branham disse che lui non sa se sarà presente. Chi sei tu che tu lo puoi dire che tu sarai presente? E ho detto: ascolta. Era anche umile e poi ha soltanto voluto mostrare se da Jeffersonville soltanto uno sarebbe rapito. Io credo che sono io questo uno. E questa fede dobbiamo avere per noi stessi, ognuno. Se non l'abbiamo, è tremendo. Possiamo credere ad un altro. Sei certo che tu sarai presente? Io ho la certezza che sarò preso. Ma se ho sorriso, non è riguardo a ciò che il fratello Branham ha detto, ma alla esperienza meravigliosa che ho avuto, che sarò partecipi del rapimento. Uno ha detto amen, ebbene. E Sì e Amen. Le esperienze con Dio sono una cosa che fortifica la fede. E Dio sa esattamente ciò che Egli fa. Egli sa esattamente in quale tempo Egli darà certe cose. Proprio allora, se noi ne abbiamo bisogno, se abbiamo bisogno di consolazione, e tutta la sua consolazione diventerà meno, e Egli ha pietà di noi e ci fa sapere che abbiamo trovato grazia presso di Lui. E se è grazia, Egli dà grazia. Ritornando a questa parola, siete che Apocalisse 7 sono coloro, sono quelli che non saranno partecipi al rapimento, ma che erano nati di nuovo credenti, avevano anche olio nella loro lampada, sono andati incontro a lo sposo, ma non era abbastanza per essere rapiti. Sono stati fedeli e poi saranno con il Signore davanti al trono. Possiamo anche ciò è stato dato in Apocalisse 3 ai vincitori. Quanto il fratello Branham ha detto qualcosa secondo la parola, perché so che Dio l'ha aiutato, ma se voi dite qualcosa è difficile e che vederlo in un modo diverso. Apocalisse capitolo 3 versetto 20 sta scritto: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince, io darò di sedere meco sul mio trono, non davanti al mio trono, ma di sedere con me sul mio trono. In Apocalisse 7, la schiera è davanti al trono. Ma la schiera dei vincitori è sul trono, con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dunque, se noi leggiamo questi due passi e li mettiamo accanto all'altro, la schiera dei primogeniti, la schiera dei vincitori saranno con lui e sederanno sul suo trono e governeranno con lui. E la schiera e Apocalisse 7 servirà affinché sappiate che sta scritto. Apocalisse capitolo 7 dal versetto 13, 14 e 15. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che sono vestiti di vesti bianchi, chi sono dessi e donde sono venuti? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Egli mi disse: essi sono quelli che vengono. Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Qui dobbiamo stare un momento per mettere in risalto che nel momento del rapimento, il tempo della grazia per le nazioni ha trovato anche la fine, ma non significa che coloro che hanno vissuto la grazia di Dio, ma non sono partecipi del rapimento, che poi sono via da questa grazia, hanno vissuto il Dio, sperimentato e sono stati lavati dal sangue dell'agnello e ora possono dimostrare la loro fedeltà nella grande tribolazione e rimanere fedeli perché sanno in cui hanno creduto. Voi cari, dobbiamo anche per noi essere una consolazione. Qualcuno dirà, oggi sembra che non tu ci credi, che tutti coloro che sono presenti saranno al rapimento. Come ho detto prima, nessuno lo può dire finalmente. Molti pensano essere rapiti e non lo saranno, e quelli che non lo pensavano, che insieme possiamo credere che Dio ciò che ancora non è lo darà prima del rapimento. Ci deve essere delle persone, e noi possiamo anche annoverarsi fra loro e vivremo il compimento, non soltanto la chiamata fuori, ma anche il compimento. Io leggo il versetto 15. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Quanto ciò è una schiera che saranno presi all'ultimo giudizio. Dopo il giudizio viene il nuovo cielo e la nuova terra. Non c'è più né notte né giorno, e il giorno eterno, e anche il sole non si curvirà. Quanto si parla di sera e mattina, non si parla dell'eternità. Abbiamo delle traduzioni che lasciano questo anche nell'Apocalisse. Hanno preso la parola Aion, l'hanno tradotto quale eternità, e vivranno, ci saranno perseguitati perché l'eternità non ha più notte. Il tempo è di nuovo andato nell'eternità. Il tempo ha un inizio e sta scritto che Dio ha fatto ogni cosa, lo crediamo di cuore. E c'era il giorno e la notte, non ma dalla notte e del giorno c'è un giorno. Se voi chiedete ad un giudeo quanto inizia, non dico alle 5 di mattina, dice, no, ma dice quanto il sole tramonta, anche quanto vi è lo Shabbat. Essi no, guardano soltanto finché il sole sia coricato, allora cantano, allora Shabbat Shalom, sanno esattamente ciò che Dio ha detto da sera e mattina. E il giorno, non la mattina e la sera, perché si ritorna di nuovo dalla sera nel giorno e viene la mattina eterna. Dio sapeva ciò che egli faceva. Ritorniamo a questa parola. Lo servono giorno e notte nel suo tempio. Io potrei andare ora a Apocalisse 21 e non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore e l'agnello sono il suo tempio. Vogliamo ancora leggere? Siete contenti con ciò? se Dio veramente la metà di coloro che sono diventati credenti, che veramente erano sposa, la parola vergini significa pura santa, come per esempio Apocalisse 14 si parla dei 144.000 dai 12 tribù di Israele. Allora sta scritto che non si sono dati a donne, e sappiamo la Chiesa nell'Antico Testamento, lo potete leggere in Osea, in Emaria. Israele era la donna di Dio perché ha messo la semenza in Israele, e così nel Nuovo Testamento, quanto è iniziato con Israele, poi la salvezza è venuta dalle nazioni, perché così sta scritto nel profeta Isaia: quelli che non erano il mio popolo saranno detto siete figli del Dio vivente, e quelli che non mi hanno cercato, di loro io mi lascerò trovare. Anche questa parola dobbiamo capirla nel modo giusto. Non so perché ci sono tanti fraintendimenti. In un viaggio qualcuno mi hanno: se io vado, devo andare in Israele perché la salvezza viene dai giudei. Io so che la salvezza viene da Dio. Tutto il mondo deve vedere la salvezza da Dio nel profeta Isaia. Lo posso leggere nel capitolo 49. Ci sono tante passi biblici, e nel Nuovo Testamento, in Luca 1 di Zaccaria, nella sua preghiera operata dallo Spirito, che la salvezza viene da Dio. Ma la salvezza è andata dai giudei perché Dio si è rivelato al popolo di Israele, e poi è venuto il tempo in cui la salvezza di Dio prima è venuta dai giudei, poi doveva venire dalle nazioni, e così è passato dai giudei ai nazioni. Ma Gesù Cristo non era giudeo, non era un gentile, era Dio manifestato in carne umana, era Emanuele, era Dio con noi. In lui c'era sangue divino, e questo sangue divino, e in questo sangue divino c'era la vita divina. E voi sapete che Maria, nel giorno in cui ha designato Giuseppe quale padre di Gesù, ha preso una colpa su di sé. Il tuo padre e io ti abbiamo cercato. Tre giorni ti abbiamo cercato. E il Signore è rimasto 12 anni a Gerusalemme. E poi Maria ha detto questo: il tuo padre è io. E poi il fratello Branham dice: la parola ha corretto subito. Io devo essere nella casa del mio padre. E non era a Nazareth, era a Gerusalemme nel Tempio, e sapete, ma Giuseppe e non ha detto nulla. I nostri amici cattolici dovranno dire che anche Maria poteva fare sbagli. Dio ci darà sapienza. Ho l'impressione che qualcuno dà delle parole che non fanno male ma che danno chiarezza. Non viviamo nei giorni della riforma. Ho letto un giorno di Martin Lutero. Non li possiamo neanche ripetere. Sarebbe impossibile di udire queste parole e di prenderle in bocca. Ma Dio ci aiuterà di usare le parole giuste, ma che veramente dire la verità, affinché nessuno può andare a destra o a sinistra, ma deve sottomettersi a Dio e la sua parola, e che ognuno si decide per o contro. Dobbiamo leggere una parola in Galati 3 affinché possiamo vedere in questo tema ciò che riguardo al tema. In Galati 3, versetto 8. Galati 3, versetto 8. È la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti, non soltanto un popolo, ma tutte le genti, tutti i popoli, e noi possiamo annoverarci in mezzo. Ma Dio, già tramite la bocca del suo apostolo, in Atti 15 poteva dire, prima era Pietro e poi Giacomo, e era Giacomo che dice questo. Atti degli Apostoli, capitolo 15, e precisamente versetto 14-15. Simone ha narrato come Dio ha primariamente visitato i gentili per trarre dai gentili un popolo per il suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide, e restaurerò le sue ruine e la rimetterò in piedi. Noi abbiamo qui, in questo luogo, l'abbiamo accentato: nessuna cosa è più importante di lasciare parlare Dio tramite la sua parola, l'ammaestramento di cui abbiamo bisogno, che non prendiamo un passo e poi noi lo interpretiamo come vogliamo, ma che andiamo di passo biblico in passo biblico, e così andiamo di chiarezza in chiarezza, di verità in verità e di conoscenza in conoscenza, finché siamo arrivati alla piena statura dell'uomo in Cristo. Così qualcuno mi diceva in quale modo il fatto Brana viene glorificato. Dio non lo vuole. Dio non vuole il culto ad un uomo. Dio cerca degli uomini che l'adorano in verità e nello spirito. Quanto ho avuto l'ultimo volo, ho letto questa storia, ma ho avuto gioia quanto è stato scritto l'articolo che la Sacra Sindone di Torino del XVI secolo, e si dice che viene dalla tomba di Gesù. Mi sono rallegrato, ho pensato, questa è la faccenda che mi ha messo in mano per chiedere se potremmo mettere a tutte le cose, potrei mettere il mio punto interrogativo, quanto ha iniziato. Ognuno può mettere la data che vuole, è là dove vuole. Mettono delle date milioni di anni indietro e poi vedono che tutti gli uomini prendono questo. E era bello. Dio lascia questo avvenire non 50-60 anni, ma ora, affinché venga provato che non è vero. E poi possiamo dire con ragione ciò che è giusto di tutte le dottrine, di tutti i dogmi, di tutto ciò che si dice. Quanto ha iniziato? Chi ha iniziato? Dove è il fondamento biblico? Ecco, non c'è. Non c'è nessuna ragione. È l'abisso. Un abisso, nessun fondamento. E non so quanto le persone non lo comprenderanno. Se le accordiamo ogni aiuto per aiutarle, per crescere, allora Dio avrà una grande raccolta. Signore, oh fratello Frank, tu pensi che ancora ci sarà molto tempo? Non posso dirvi nulla. Ho soltanto l'impressione che dobbiamo approfittare del tempo e operare per tutto il tempo che possiamo, perché la notte viene in cui nessuno potrà operare e saremo felici se la parola può andare fuori come mai è andata. Che mettiamo delle cose sulla tavola che non vengono più tolte dalla tavola. E io sono qui a disposizione con la Bibbia in mano e anche posso comprare un camion e andare al concilio, non poi per esporre dalla parola di Dio e della storia della Chiesa e per mostrare ciò che è biblico e ciò che non è biblico. Non abbiamo molte cose, cioè ciò che non è biblico, non è biblico. E ciò che ha a che fare con Cristo è ciò che è contro di lui è anticristo. E alla fine possiamo dire le cose vengono da se stesso per la grazia di Dio, soltanto perché noi viviamo in questo tempo. Dio ci ha dato il privilegio di avere questa visione profonda nelle cose di Dio, perché portiamo la responsabilità di portare la grazia di Dio a questa nazione, a questa. Se pensano di credere giusto, chi le può fare? Solo Dio può prendere cura di questo, affinché, come l'abbiamo detto all'inizio, che questo Evangelo del Regno di Dio, l'Evangelo valido in eterno, deve essere annunciato a tutti i popoli, lingue, tribù e nazioni. Non ciò che è stato aggiunto, ciò deve essere tolto e deve cadere a terra. Una cosa deve essere messa in alto, il Signore. Voi sapete, Gesù disse, quanto sarò innalzato, allora io prenderò tutti i figli di Dio verso di me. E ha parlato della croce in cui doveva morire. E anche dobbiamo stare attenti. Egli è stato messo in croce. È stato innalzato, quale vergogna, è stato messo a nudo, è stato spogliato, è stato battuto, gli è stato sputato in faccia, tutto appartiene insieme. Ma poi Egli è stato innalzato al di sopra di ogni cieli e ha ricevuto un nome al di sopra di ogni nome. E il fratello Branham, egli deve guardare giù per vedere il cielo, perché è tanto in alto. Bene, il nostro Dio prenderà cura che tutto nel tempo giusto, in modo giusto, avverrà. Io ieri, il fratello Six ti ricorda meglio quanto facciamo qualcosa. Traduto l'intervista, quanto i due fratelli da Los Angeles sono venuti e l'hanno intervistato. Uno ha detto se il suo ministero dovrebbe essere operante in Israele. Sì, sì, sarebbe operante, perché i giudei vogliono vedere dei segni, i giudei, i greci, sapienza. Ma egli sapeva che il tempo non era giunto, e sta rimelo in Romani 1, che sono gelosi. Dunque Dio nella Chiesa, la sposa deve fare delle grandi cose alla fine, nel compimento, che tutto il mondo sia svegliato, e anche Israele. Anche se la cosa è così, e ciò avviene tramite Cristo, era veramente il Messia che loro in quel tempo non hanno accettato. Dio realmente ci ha dato di capire la verità tramite rivelazione, non tramite imparare, ma l'abbiamo ricevuto tramite rivelazione. Quanto il fratello Branham in quel mattina voleva dare la pietra angolare per la cappella, è stato sotto il cielo e ha visto due alberi, uno a destra, l'altro a sinistra, e i due alberi erano pieni di frutti. In un bom era scritto la Trinità, sull'altro albero unità. Uno voleva che veniva da loro e che egli prenda partito per loro. E il fratello Branham ha fatto così, come appartiene a un profeta. Ha messo una mano su uno degli alberi e l'altro all'altro albero e li ha scossi fortemente. Poi egli disse, i frutti sono caduti in abbondanza da tutti i due alberi. E il Signore gli disse, la cappella che tu vuoi edificare non è la tua cappella. Io ti ho dato che tu porti il messaggio nel mondo e che il frutto sia portato da tutto il mondo. Dio non prende partito. Quante volte sono stato in, probabilmente fra quattro settimane vedrete il vescovo che ha preparato per il fratello Bonke anche per me le riunioni, se Dio vuole, il primo fine settimana in novembre. Sono dei fratelli tanti arrabbiati con me, tu non devi più venire da noi, tu sei andato alle persone della Trinità. Allora chi deve chiamare fuori gli uomini se non vado da loro? Non può. Se poi rimaniamo fuori, non possiamo chiamarli fuori. Dobbiamo entrare da loro per chiamarli fuori. E vorrei veramente farlo come il fratello Branham l'ha fatto, e anche a tutti i miei fratelli che lo facciano pure. Non prendere partito ovunque dove possono venire dei frutti. Dobbiamo scuotere e annunciare la parola affinché il salario di dolore del nostro Signore valeva la pena e tutto ciò avvenne nel tempo giusto. Io mi rallegro riguardo a questo, che noi siamo e vediamo che come vi è ovunque ogni cosa mondiale, e il mondo è diventato realmente piccolo. Oggi i ricchi non possono lasciare cadere i poveri, altrimenti tutto va a fallimento. Oggi tutti devono partecipare. Come ho detto, tutto ciò è profetico e tutto ciò c'è. E il tempo della fine prende forma. Noi sappiamo il tempo è breve, come è breve non lo sappiamo, ma dobbiamo riscattare il tempo. E come ho detto, la parola la portiamo per me. Io dico questo per concludere. Per me era una conferma di ciò che abbiamo creduto e detto, ciò che ho detto nell'Unione Sovietica, che realmente i credenti senza paura sono radunati insieme, cantano come vogliono, pregano come vogliono per tutto il tempo che vogliono e danno l'onore al Signore. Non hanno capito la loro libertà, ma tutto ciò verrà ancora. Perfino cose buone non si possono accettare da oggi a domani, ma Dio, che veglia sopra ogni cosa, ha preso cura affinché le cose lì prendano il loro corso, affinché la sua parola realmente raggiunge l'estremità della terra. A lui, il Dio onnipotente, lo ringraziamo e che sia confermato che Dio, la schiera dei primogeniti, al ritorno quale sposo le prende con sé alla cena delle nozze e poi la rimanenza prima del regno millenario la include. Allora ci rallegremo. Io mi rallegrò. Ora voglio dire qualcosa che non dovrei dire, ma pensate un po'. Sarai dal Signore e non vedrai alcuni che ho amato, che non ho pensato e non li vedrai. Forse ci sarà un dolore in noi. Io non lo so. Dio lo sa, non lo so. Oggi so che non è possibile, perché i nostri fratelli, le nostre sorelle non hanno ancora il cuore, il corpo di risurrezione, ma quando avranno il corpo di risurrezione sarà diversamente. Ma cosa pensate ciò che avverrebbe se la sposa, tutti coloro che sono stati rapiti e ritornano col Signore per prendere la signoria sulla terra per i mille anni, e ci sono ancora un vederci con coloro che sono stati fedeli nel tempo della persecuzione, della grande tribolazione, e Dio asciugherà tutte le lacrime dalle occhi. Non preoccupatevi, siate fiduciosi. Noi vogliamo, come Paolo ha detto, vogliamo essere così, vogliamo fare tutto per essere alla prima risurrezione, ma che tutti sappiano, se è così, che non l'abbiamo, che non siamo arrivati, non abbandonare, ma rimanere fedele, e il Signore conosce i suoi. In quale saranno L'importante è che noi siamo poi dal Signore. Anche nel giudizio ci saranno ancora dei libri aperti e il libro della vita, e quelli che sono nel libro della vita saranno nella vita eterna. Così sta scritto in Apocalisse 20, 11, che Dio benedica noi tutti e sia con noi tutti. Amen. Vogliamo alzarci e pregare insieme. Padre Celeste, di cuore ti ringraziamo per il grande privilegio che in questa generazione possiamo vivere, in cui tu hai mandato la tua parola profetica. Sì, in quella generazione in cui tu hai mandato il tuo servo e profeta, tu hai rivelato i misteri della parola. Sì, tu ti sei rivelato tu stesso. Ti ringraziamo per questo. Tu sei sceso nella nuvola e nella colonna di fuoco. Tu ti sei manifestato quale lo stesso ieri, oggi e lo stesso per tutta l'eternità. Caro Signore, che questo messaggio divino nella sua chiarezza e verità possa raggiungere l'estremità della terra, da tutti i popoli, lingua e nazione e tribù, che ci siano degli uomini chiamati fuori. Caro Signore, noi crediamo che siamo alla fine del tempo, della fine. Noi lo vediamo perché tu hai aperto, unto i nostri occhi, tu hai dato la luce della parola profetica nel luogo oscuro, e non siamo più nelle tenebre perché abbiamo la luce della parola e della tua parola rivelata. E la nostra lampada al nostro piedi, una luce sulla via, e nella tua luce vediamo la luce. Alleluia, lode e onore siano a te. Chi ti seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dio fedele, sì, ringraziato personalmente per ciò che ora avviene nella Russia. Ti chiediamo, Signore, che tu possa anche e Romania e anche l'altra e anche Ungheria, che tutti sono già sulla via. Tu sei giusto, tu sei fedele, che tu possa alzare la tua mano e tu parli una parola di potenza, e tu usa degli uomini qui sulla terra, in ogni ambito, i politici per l'ambito politico, i religiosi per l'ambito religioso, e gli uomini in loro ambito. Ma tu hai una chiesa, tu hai un popolo, una schiera riscattata dal sangue. Signore, che quelli che temono il Dio, che si radunano nel tuo nome e che ti chiamano, che tu possa benedirci per grazia. A te, l'Iddio onnipotente, sia onore e gloria, onore e adorazione per tutto, nel nome santo di Gesù, ora e per tutta l'eternità. Amen. Alleluia. Lode sia a Dio.